pagine di un buon gustaio milanese per una gara fra le osterie milanesi. Così inizio in qualche modo questo primo giro gastronomico per la nostra città. Facciamo un giro per le osterie e alberghi della città. E ci sarebbe da indicare ancora moltissime altre osterie disperse qua e là, in vicoli, in piazzette, parecchie di esse un tempo oscure e sconosciute, ma che oggi rifuggono di luce perché, nella loro oscurità, cittadini di ogni classe si riunivano a complottare, a congiurare, a combattere per il trionfo della libertà. Qui ricorderò solamente l'osteria dei Visconti sull'angolo di via Mangano e Cordusio, detta da quel Giussani che fu veramente un oste patriota. L'osteria degli Amici in via Spadari, l'osteria della Porta Lunga in via Broletto, alla Lombardia in San Giovanni sul Muro, e l'osteria del Cadenino in contrada San Bernardino. In essa, nel 1848, si era perfino formata una specie di scuola di canto ove borghesi e popolari imparavano gli inni di Pio IX. Ma lasciamo l'interno della città per andare un po' all'aria libera, fra il verde e gli orti, dove i vecchi milanesi cercavano respiro e la quiete quasi campestre. La scusa per uscire dalla cinta della città c'era sempre, anche per i meno ghiottoni. Nelle belle giornate d'inverno era un piatto di pesce, o per meglio santificare il venerdì, di magro, o un vino speciale da provare. In primavera erano le tradizionali sparreggiate e panerate, in autunno le abbondanti vendemmie. La Melgashada, che esiste ancora oggi all'incrocio delle due strade per Como e Varese, una volta era circondata dai boschi della Merlada ed erano famosi per le aggressioni. Nell'osteria vi sono ancora visibili gli affreschi recanti data 1778 che ricordano le leggende popolari sui paurosi fatti di quei boschi. Qui i milanesi si recavano in primavera a fare le scorpacciate di asparagi. Si facevano delle vere gare fra compagnie di buontemponi a chi ne mangiasse un po' di più. Fin 100 e più asparagi venivano trangugiati da un solo concorrente che, naturalmente, non doveva lasciare sul piatto nemmeno un pezzetto. E se erano veramente speciali quegli stomaci, ben straordinari e diversi da quelli d'oggi dovevano essere gli asparagi della Melgashada. Famosa anche per le sparreggiate era la Cazzera, fuori di Porta Tosa, sulla strada per Linate, anch'essa antichissima ed è ricordata nelle sue memorie del Goldoni, che vi soggiornò in occasione di una sua avventura galante con una signora milanese. L'osteria aveva nel cortile alberi secolari che avrebbero dovuto diventare storici per aver ombreggiato tanti intrighi famosi. La Cassera merita anche un posticino nella storia della nostra Milano, perché nella sua tranquillità, quasi campestre, nascose alla polizia riunione di ferventi patrioti. Altro luogo prescelto per le scorpacciate di asparagi, alla metà del 1800, era un'osteria della Bovisa, la famosa Cagnola, fuori di Porto Sempione, ove si trovano sempre le primizie di asparagi e certi speciali formaggini decantati persino da Carla Maria Maggi. Sulle rive della Martesana, fra Porta Comasina e Porta Nuova, la Cascina dei Pomi, Cascina di Pom, aveva una cucina molto ricercata, come ricercate erano le primizie che l'orto riservava sempre ai suoi clienti. Vera un esempio, un'insalatina ricciuta più unica che rara. La sua cucina, direi quasi aristocratica, aveva raffinato anche l'ambiente e alla cascina dei pomi andavano di sovente anche dei personaggi importanti. Basti ricordare che vi scendeva spesso il viceré Eugenio dal suo tiro a sei. Vi si tennero pure dei banchetti e dei brindisi che divennero celebri. Il 14 maggio 1809, esiste ancora il menù, illustri cittadini vi pranzarono per festeggiare la vittoria del principe Eugenio al Piave. L'osteria era frequentatissima anche la domenica dai signori che si recavano in carrozza a cena dopo il corso per gustarvi i naviselit annegati nel vino bianco dolce. Ma fuori di Porta Tosa, l'osteria del Pellegrino era anche famosa per il pesce, o almeno così doveva ritenersi per un cartello che era appeso alla porta tutto l'anno. Qui pesce sempre fresco, ed infatti lo si pescava nei vicini stagni della Senavra. L'osteria fu anche chiamata della Senavra e appunto il poeta Carlo Maria Maggi ce lo ricorda in questo nome per i suoi famosi stracchini. Ci sono ancora molti vecchi milanesi che ricordano le cotolette di rane all'osteria del Runchet fuori porta ticinese, detta anche il Runchet di Ran. Qui si mangiavano squisiti risotti di magro e minestroni e la biblioteca nella cantina dell'oste era sempre ben fornita. Si recavano per lo più comitivi e associazioni di gaudenti per le loro periodiche riunioni, fra le quali merita ricordare la compagnia della Tassinetta, così chiamata perché i soci, per statuto, dovevano sempre bere il vino nelle tazze, per non palesare a vicenda chi avesse più sete. A volte le rane e i risottini erano una buona scusa a delle coppie furtive per fare quattro salti in tutta confidenza. E quando troppo si ballava, il parroco della chiesa vicina tacciava dal pulpito il Runchet come un sito di perdizione. Secondo l'oste, la ragione di tanta indignazione era ben altra. Era purtroppo la mancata consegna al parroco delle primizie del piccolo orto del Runchet, che il proprietario riservava invece per i suoi migliori clienti. Già che siamo in tema di risotti, gustiamo, col pensiero, il risotto coi fasè nel giardino del Bellezza, in strada Comasina. Risotti straordinari che avevano persino ispirato a comitive canterine nei versi sull'aria famosa del Va pensiero del Nabucco di Verdi. Anderem in ti giardin del bellezza a mangiare risotto con ti fasè. Di isole per mangiare e bere se ne crearono sempre milanesi. C'era l'Isola Bella, l'Isola dei Fiori, l'Isolina e altre ancora. E poi vi era realmente un pezzetto di terra circondata da pochi centimetri di acqua stagnante e sul cartello con la scritta dell'osteria era preceduta dal nome Isola, nel vero senso della parola, scritto a caratteri di scatola, Isola, Isola dei Fiori. L'osteria della Isola Bella, fuori di Porta Nuova, sulla Martesana, era famosa per la sua pergola e per i cosiddetti scartosit, di gustosa memoria, che erano dei dolciumi di schiuma e i pigneux, avvolti in piccoli cartocci di carta. A Grattosoglio, invece, l'Isola Fiorita richiamava i milanesi una volta all'anno quando i contadini del luogo innalzavano l'albero di una grande cuccagna. Per le tradizioni panerate avevano l'esclusiva invece le osterie di Porta Vigentina e si capisce perché. Qui era nata la leggenda di San Giorgio e l'osteria di Morivione era sorta proprio nel luogo dove era stato ucciso il terribile bandito Vione. Curioso come ricordo funerario, un'osteria dove si gustava panna, ma solo però nel giorno di San Giorgio, mentre per tutti gli altri santi sempre si celebrava con il vino. Ma altre osterie avevano delle attrattive loro proprie e non sempre di carattere gastronomico. All'osteria dei Berit, in Via della Pace, si mangiava ascoltando le argute sortite di Gioppino. All'osteria della Simonetta, dietro il cimitero monumentale, vi si andava con la scusa di udire l'eco famosa che ripeteva per ben 50 volte la voce e 100 volte il colpo di un piccolo cannoncino che l'oste teneva sempre a tale scopo. Ma oggi, con l'estendersi della città, l'eco è quasi scomparsa e solo ci rimane l'eco lontana, lontana delle belle ore passate dai nostri vecchi nel locale di quella villa signorile trasformata da tanti anni in osteria.